Shalom a tutti, Erev Tov. Siamo qui per la lezione online su virtualyeshiva.it. Stasera è giovedì, 1 novembre, il 20 di Cheshvan. Veramente questa sera è già il 21. Oggi era il 20 di Cheshvan. Siamo nella parasha di Chayei Saram. E vediamo di cogliere degli insegnamenti di alto valore, insegnamenti di vita, di etica, da questa parasha e dell'esempio di Avraham Avinu. Nel Genesi 24:10, il verso dice: e il servo prese 10 cammelli dai cammelli del suo padrone e andò. Eliezer prese tutta la ricchezza, gran parte della ricchezza del suo padrone, e andò, si recò per cercare una moglie per suo figlio Yitzhak. Vechol tuva adonav beyado. Dice il verso, tutte le proprietà, tutti gli averi erano nelle mani di Eliezer. Eliezer viaggia con se stesso, lui ha tutti i beni che Avraham, che era ricchissimo miliardario, aveva, possedeva, erano nelle mani di Eliezer. Quando Avraham aveva mandato il suo servitore Eliezer per cercare una moglie, il verso dice che Eliezer aveva nelle sue mani tutta la ricchezza del suo padrone. Adesso, una persona che è miliardario, come fa a dare tutti i suoi averi, immobili, tutte le sue cose preziose, tutte le case nelle mani di una persona? Cioè, è quasi impossibile anche racchiudere una grande ricchezza nelle mani di una persona. Dicono i commentatori, il Nachmanide, Ramban, il Sforno, Chaskun, dicono i commentatori che Avraham ha dato in mano a Eliezer tutti i suoi beni in modo che la sposa, futura sposa, quando vedrà che Yitzhak è proprietario ed è discendente di Avraham Avinu, di tutta la ricchezza di Avraham Avinu, allora lei sarà più disponibile e la famiglia della ragazza piuttosto sarà più facilmente convincibile ad accettare questa grande opportunità. Cosa fa Avraham Avinu? Avraham dà nelle mani di Eliezer un contratto dove c'è scritto che tutto quello che lui possiede è stato dato, regalato a suo figlio Yitzhak. Praticamente Yitzhak già durante la vita di suo padre Avraham già era entrato in possesso di tutti gli averi di suo padre. Noi sappiamo che non è facile che una persona dia tutti i suoi beni al figlio, intesti tutti i suoi averi immobili quando lui è ancora in vita, perché di solito le persone magari iniziano a intestare qualche cosa per non pagare le tasse di successione che poi ha tolto il nostro Berlusca, poi l'ha rimessa, il nuovo governo, non si capisce più niente. Allora uno dice, ma intesto qualche immobile così non pago le tasse sull'eredità. Comunque, difficilmente una persona intesta e regala tutto ciò che lui ha nelle mani del figlio. Per una semplice ragione, e anche alla Hek questa ragione, che se una persona rimane senza nessuna proprietà, nessun bene, e tutto viene regalato al figlio, automaticamente il padre diventa dipendente dal figlio. Allora deve chiedere aiuto al figlio, deve farsi dare i soldi dal figlio. E non è molto corretto che una persona, che un padre, dipende dal figlio. Allora, una persona deve cercare sempre di avere la sua autonomia, di non essere dipendente se non c'è bisogno, Per questa ragione l'Alakha ci dice che è meglio che una persona non regali al figlio tutto quello che lui ha, per evitare che il padre debba essere dipendente del figlio, aver bisogno del figlio. Nel caso di Abramo però questo non è successo così. Infatti Abramo Avinu, lui ha dato a suo figlio Yitzhak tutto ciò che lui possedeva quando Abramo era ancora in vita. Va bene che la ragione è molto importante e c'è una valida giustificazione, però comunque è una cosa abbastanza strana che Abramo abbia fatto una cosa fuori dalla norma, addirittura anche un po' fuori dall'Alakha, che lui ha dato un contratto, ha stabilito un contratto di donazione di tutti i suoi proprietà e i suoi averi a suo figlio Yitzhak. Inoltre Abramo Avinu, quando ha fatto questa donazione, allora lui aveva, Abraham, 100 anni quando è nato Yitzhak. Ne aveva 137 quando ha fatto la legatura, quando è andato a sacrificare Yitzhak, aveva 137 anni, perché Yitzhak aveva 37 anni, lui ne aveva 137 anni. Dopo 3 anni Yitzhak è in cerca di moglie e suo padre Abraham manda e gli chiede a cercare moglie per Yitzhak. Ebbene, Abraham aveva 140 anni in quel momento. Abraham Avinu vive per 175 anni. Vuol dire che dopo che lui aveva regalato tutti i suoi beni, tutti i suoi averi a Yitzhak, lui vive altri 35 anni senza nessun patrimonio, praticamente, se lui aveva regalato tutto a Yitzhak, tutto ciò che Abraham avrebbe utilizzato, speso, era sul conto di Yitzhak, avrebbe dovuto chiederlo a Yitzhak. Inoltre, Abraham Avinu sappiamo che era molto, molto, molto ricco. Hashem gli aveva dato una bracha incredibile. Essendo così ricco Abraham Avinu, non doveva regalare a Yitzhak tutto ciò che aveva. Se gli dava anche la metà, gli dava anche un quarto di quello che possedeva, poteva comunque Yitzhak essere considerato una persona molto importante, un ottimo partito. Per quale ragione Abraham doveva dare tutti i suoi beni a suo figlio Yitzhak? Per capire questo dobbiamo riflettere su cosa sta succedendo in questa parasha. Come ho spiegato più volte, Abraham Avinu è il primo ebreo della storia. Lech Lecha ci racconta l'inizio della storia del popolo ebraico, il primo ebreo della storia. Poi Vayera, c'è la nascita del primo ebreo, Vayera. Yitzhak è il primo ebreo a nascere ebreo. Questo è Vayera. Poi abbiamo Chaye Sarah, la parasha di questa settimana. Cosa consiste Chaye Sarah? Il matrimonio di Yitzhak, ovvero il primo matrimonio ebraico della storia. In ognuna di queste parasha abbiamo una nuova tappa importantissima nell'evoluzione della storia di Am Israele. Il primo ebreo, Abraham Avinu Lech Lecha. Il primo a nascere ebreo, Vayera. Il primo matrimonio ebraico, Chaye Sarah. E così ogni parasha di Bereshit si caratterizza con un messaggio, con un concetto importantissimo e unico come tutto il libro di Bereshit, è il genesi di tutto. Così anche ogni parasha c'è un inizio, c'è il primo ebreo, il primo nascere ebreo, il primo matrimonio ebraico, c'è un qualcosa di genesi in ognuna di queste parasha. Ebbene, Avraham Avinu, lui vuole enfatizzare l'importanza del matrimonio in generale e del matrimonio di suo figlio, che è il primo matrimonio ebraico della storia di Am Israele. Siccome il matrimonio di Yitzhak rimarrà come un simbolo di tutti i futuri matrimoni del popolo ebraico, Abraham Avino ha voluto testimoniare su questa importanza e lui ha voluto dare massimo valore facendo quello che ha fatto. Ha detto Abraham Avino, sappiate che il matrimonio di Am Israele è così importante che io non sono disposto a fare nessun compromesso e sono disponibile a rinunciare a tutto quello che io ho, dare tutti i miei averi a Isaac in modo che lui potrà essere più forte, avere una forza di leva, avere una donna migliore, il massimo possibile. Certo, non sono i soldi che ti fanno avere una donna migliore, ma se trovi una donna eccezionale, è sicuramente una donna davanti a una situazione in cui puoi avere una famiglia, e può avere un marito che mantiene la famiglia, questo è fondamentale nel matrimonio. Per cui Abraham Avino ha voluto dare importanza a questo matrimonio, ha voluto mettere in grado Isaac di avere il massimo possibile. Per cui questo concetto di matrimonio non è solamente riferito a Isaac, non è un matrimonio individuale quello di Isaac. È il primo matrimonio della storia di Am Israele. Essendo tale, allora Abraham Avino ha voluto dare un messaggio futuro a tutti i matrimoni della storia di Am Israele. E tutti i matrimoni futuri prenderanno esempio, forza, energia dal primo matrimonio della Parsha di Chayei Sarah. Perciò Abraham Avino ci ha detto: mi raccomando, quando si fa un matrimonio bisogna sempre prendere il meglio del meglio, bisogna fare il massimo possibile. E così Abraham Avino fa. Lui investe tutto quello che ha, tutta la sua essenza, tutta la sua vita, tutti i suoi beni, in modo che suo figlio, il primo matrimonio ebraico, sarà nel massimo dei modi. E con questo lui ci ha dato un esempio, un insegnamento per le future generazioni, che la persona non deve mai fare compromessi nel matrimonio. Ci sono alcuni che dicono, ah va bene, il matrimonio non è esattamente il mio livello spirituale, però magari lui migliorerà con il futuro, magari lei migliorerà, magari poi noi facciamo così, io l'avvicino un po' all'ebraismo. Dobbiamo sapere che il matrimonio è talmente importante che non è neanche un atto di proselitismo. Non è una cosa che uno dice sì, migliorerà, anche se adesso non è interessato, ma lo sarà dopo, no. Se una donna dall'inizio ha una seria intenzione di avere una casa ebraica, di avere una vita ebraica, di osservare il Shulchan Aruch, eccetera, e una persona si illude sul promesse e chiacchiere, parole, come si dice, verba volant, parole volano, ognuno è facile a promettere quelle parole, allora uno deve sapere che non può basare il matrimonio su chiacchiere. Il matrimonio va basato su fatti. E la cosa più importante nel matrimonio è essere sicuro che ci sarà una casa ebraica, che ci sia armonia e sinergia spirituale tra i due coniugi. La Chassidut ci spiega nell'Ilkutei Torah del libro di Dvarim viene spiegato che il matrimonio tra Yitzchak e Rivka simboleggia lo scopo della creazione del mondo, ovvero simboleggia l'unione tra l'anima e il corpo, tra lo spirito e la materia, tra Hashem e il mondo materiale. Yitzchak viveva in Israele, in un posto di santità e Kedusha. Yitzchak stesso, lui era santo. Lui era talmente santo perché era stato sacrificato, portato al sacrificio, per cui lui non poteva entrare fuori da Israele, uscire fuori. Quando c'è che resta in Israele e lui vuole uscire, Hashem dice no, tu non puoi uscire, tu devi rimanere qui. Allora, chi rappresenta Yitzchak? Rappresenta una dimensione spirituale Il Yitzhak rappresenta qualcosa di astratto. Invece Rivka viene da fuori da Israele, fuori dalla santità, viveva a casa di Betuel, Arami e Lavan, casa di imbroglioni. E come dice il Midrash, che Rivka era come una rosa tra le spine. Lei è una rosa, si trovava attornata di spine, si trovava attornata di persone malvagie, fasulle, eccetera. Per cui, Rivka viene da un ambiente profano, da un ambiente di imbroglioni, viene da fuori da Israele, un ambiente che non c'è santità, fuori dalla terra di Israele. Yitzhak tutto l'opposto, viene da Avraham Avinu, viene da Terra Santa, lui era santo, è stato portato sul sacrificio. Allora, Yitzhak rappresenta lo spirito, Rivka rappresenta la materia. Yitzhak rappresenta l'anima, Rivka rappresenta il corpo. L'unione tra Yitzhak e Rivka cosa rappresenta? Rappresenta l'unione di questi due estremi. Rappresenta l'unione tra lo spirito e la materia, e tra il corpo e l'anima. Questa unione è lo scopo di tutta la creazione, perché Hashem ci ha creato per quale ragione? Per portare la Shekhinah e la santità di Dio nel mondo materiale, in basso, dentro la materia, in modo che anche la materia sarà dominata, sarà manifestata della luce e l'infinità di Hashem. Perciò il matrimonio tra Yitzhak e Rivka, noi impariamo il concetto di unione tra spirito e materia, noi impariamo il valore e il significato della vita, che lo scopo che Hashem ci ha creato è per elevare questo mondo materiale, lo scopo che Hashem ci ha creato è per prendere della materia e trasformarla nello spirito. E come si può ottenere questo? Unendo spirito e materia. Quando la materia è premiata dello spirito di Hashem, quando uno prende oggetto materiale e fa una mitzvah, automaticamente la Shekhinah di Hashem penetra dentro l'oggetto che è stato usato per fare la mitzvah e automaticamente quella materia si eleva. E lo scopo della creazione del mondo è elevare e trasformare la materia. Praticamente l'unione tra Yitzhak e Rivka rappresenta tutta questa fase di unione tra spirito e materia. Praticamente rappresenta lo scopo della creazione del mondo. A questo punto possiamo anche capire per quale ragione la Torah si dilunga nel raccontare nei dettagli la missione che Avraham ha fatto a Eliezer. Avraham chiama Eliezer, gli dice vieni qua, devo farti giurare, voglio farti fare una missione importantissima, voglio che mi cerchi una donna per mio figlio, però devi giurare, devi mettere la mano sotto la mia coscia, devi giurare, qua e là, dammi i dettagli. Poi arriva Eliezer, di nuovo la racconta tutta la storia, e di nuovo la racconta poi dopo il suo genitore, quando arriva in casa, un continuo a raccontare, ripetere, eccetera. Ci si potrebbe chiedere per quale ragione la Torah si dilunga così tanto a raccontarci la missione di Eliezer. Perché è così importante? La spiegazione di questo è che la shlichut, la missione che Avraham ha dato a Eliezer, è stata la prima shlichut che viene raccontata nella Torah. Forse nella storia la prima shlichut è stata quella di Avraham che ha mandato Eliezer. Ed Eliezer, lui era il messaggero di Avraham, viene per eseguire questa unione tra spirito e materia, tra Hashem e il mondo materiale, e in questa missione, questa shlichut che Avraham Avinu ha dato a Eliezer, ci sarebbe un grande valore che dobbiamo molto fare attenzione a captare. Ogni dettaglio è così importante di questa missione Al punto tale che l'autore ce lo dice, ce lo racconta di nuovo, ce lo ripete perché? Per sensibilizzarci e ricordare l'importanza di questo fatto, di questo shlichut. Perché questo invio che Avramo ha fatto a Eliezer è l'invio che avrà un futuro su tutta la vita di Eliezer, su tutta la vita di Am Israel, rappresenta l'unione tra spirito e materia. Allora, talmente importante che la Torah si dilunga nei minimi dettagli, li ripete, eccetera, per enfatizzare il valore di questo invio, di questo shlichut. In realtà, ogni ebreo e ogni persona deve ricordarsi che ha il dovere di portare a termine questo invio, questo shlichut, ovvero Hashem ci manda in questo mondo, perché? In modo che noi possiamo trasformare e elevare la materia, in modo che noi porteremo la kedushah dentro la materia. Benissimo. Allora, il nostro shlichut è legato al shlichut di Eliezer, perché così come Eliezer, lui si reca per unire Yitzhak con Rivka, ovvero unire l'anima col corpo, unire Dio col mondo, e questa è la missione principale di ognuno di noi, portare la Shekhinah, la presenza di Dio dentro il mondo, unire lo spirito con la materia. Per questa ragione possiamo capire perché la Torah ci racconta così nei minimi dettagli questo invio e perché ce lo valorizza così tanto. Perché ogni dettaglio è importante, perché questo rappresenta la missione di tutta la Israel, di tutta la storia ebraica, di tutta la storia, eccetera, eccetera, viene rappresentata da questo concetto. Vuol dire che noi impariamo quanto sia importante l'unione tra lo spirito e la materia, l'unione tra marito e moglie, ed è per questa ragione che Abraham Avinu dà a Eliezer tutto quello che lui ha, possiede, per dimostrare l'importanza che uno non deve badare in questo cosa, in questo... Hashem ci ha mandato in questo mondo e ci ha dato un shlichut. Ci ha fatto dei messaggeri per rappresentarlo in questo mondo, per elevare la materia. Questo è il dovere che ognuno ha nei confronti del mondo, elevare la materia. E siccome Hashem ci ha mandato in questo, sulla terra, per fare questo lavoro, un lavoro così importante e difficile, cosa ha fatto Hashem? Hashem, così come la Torah ci racconta a proposito di Avraham Avinu, mandandoci in questo mondo, lui ci dà tutte le ricchezze che lui ha. Praticamente, non si bada a spese pur di portare a termine lo scopo della missione alla quale siamo stati mandati. E questo che noi impariamo dalla storia di questa parasha, che così come Avraham Avinu, quando ha mandato il messaggero Eliezer, gli ha dato il massimo che poteva, tutto quello che aveva, perché era troppo importante questo shlichut, oltre al matrimonio era anche importantissimo, perché appunto rappresenta l'unione tra spirito e materia. La stessa cosa Hashem, che ci ha mandato in questo mondo per unire lo spirito con la materia, Hashem ci dà tutto quello che lui ha, tutte le forze spirituali, tutte le possibilità per poter far fronte ai problemi della vita, superare i problemi della vita, Hashem ce li dà. E infatti, come dice il Talmud, che è vero che Hashem nella vita ci mette alla prova, ci dà dei problemi, ma Hashem ci dà sempre la forza di superare i problemi. Dice il Talmud, non c'è nessuno che ha nella vita una prova, una situazione difficile, che non è alla sua portata, che è superiore alle sue possibilità. Non è possibile. Perché Hashem ci mette alla prova per il nostro bene, Hashem ci dà la forza per superare i problemi, Hashem ci è vicino e ci chiede di superare i problemi della vita per il nostro bene, e per metterci in condizione di farlo Hashem ci dà tutto quello che noi dovremmo avere, ci dà la Torah, ci dà la Chassidut, ci dà la spirituale, tutto quello possibile e immaginabile per poter essere forti e avere la possibilità di far fronte ai problemi della vita, alle missioni che ci capitano quotidianamente. Hashem praticamente ci dà tutte le sue averi, ci dà tutte le sue possedimenti. La nostra generazione è una generazione molto particolare, non è una generazione qualsiasi. Più volte avrebbe detto, questa è l'ultima generazione che vedrà il Messia. ci sono molte spiegazioni, molte riflessioni anche numerologiche, non è importante adesso. Noi abbiamo, il Rebbe ci ha detto che questa è l'ultima generazione, così sarà. La nostra generazione ha solo un'ultimissima cosa da fare, prepararsi per ricevere Mashiach. Immaginatevi, il re è arrivato in città, il re è già in città, non bisogna andare a cogliere, lui è già lì, lui aspetta che preparano la sala così lui scende giù. E così funziona anche con Hashem, è già arrivato, Mashiach è già imminente qua, non è che bisogna andare, non bisogna fare niente, è immediata la redenzione. L'unica cosa che ognuno deve fare, ognuno di noi deve andare a chi ci ha mandato in questo mondo, ovvero il Padre Eterno, Re dei Re. Bisogna andare dal Padre Eterno e dirgli, guarda, tu ci hai mandato qua per rilevare la materia, noi abbiamo fatto la nostra shlichut, il nostro scopo alla quale siamo stati mandati. Adesso, Hashem, ti ricordiamo che adesso tocca a te fare, portare a termine quello che tu ci hai promesso. Sei tu che ci hai promesso che ci darai una benedizione come la sabbia della terra. Dov'è questa benedizione? Allora, cosa che dice la Torah? Noi dobbiamo andare da Hashem e dire, guarda Hashem, così come noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, adesso sta a te fare, portare a termine lo scopo della creazione e mandarci Mashiach Tzidkenu, il mio Rabbi Amen, Amen. Vedo un attimo, qui vorrei toccare un altro argomento che abbiamo già accennato qualche settimana, due settimane fa. Vorrei fare ogni volta qualche cenno di mistica, di Kabbalah. Per questa ragione volevo completare un attimo, continuare l'argomento che avevamo detto due settimane fa, perché io sto studiando un libro di mistica, di Kabbalah, scritto da un grandissimo studioso che si chiama Rabbi Yitzhak Ginzburg, un grandissimo kabbalista, è una testa incredibile, lui ha un PhD in matematica, lui ha scritto tanti libri sulla Hasidut, sulla Kabbalah, lui ha scritto un libro dove parla di tutte le 22 lettere ebraiche, come si dividono a livello di forma, di numero e di nome, come si dividono a livello di mondo, di anime e di divinità. Su ogni lettera mette 19 aspetti e li collega fra di loro, qualcosa di fenomenale. Tra l'altro il nostro libro che abbiamo pubblicato, Il segreto dell'alfabeto ebraico, nella prima edizione, adesso che in questa nuova edizione è stata chiamata la Kabbalah trasformazione con le lettere ebraiche, si basa in più posti sul libro di Rav Ginzburg, e io vi cito un altro paragrafo che abbiamo già accennato precedentemente, adesso vi accenno il paragrafo seguente. Allora, avevamo parlato della rettificazione del serpente. Il serpente è il simbolo del male. Quando Hashem crea il mondo, non crea il male, crea la predisposizione di qualcosa che non è la santità. Dire che Dio ha creato il male è un errore. Dio non crea il male. Dio dà la possibilità all'uomo di portare nel mondo qualcosa che non è divino, dalla quale nasce poi un qualcosa che è potenzialmente male. Infatti, l'albero della conoscenza, il fatto di conoscere qualcosa, questo non è un male, ma è potenzialmente un male. Prima di aver mangiato dall'albero, Adamo e Eva erano nudi, vedevano uno l'altro e non gli vedeva desiderio, pensieri e concetti, diciamo, sbagliati, negativi, a pensare solo di sesso, perché la conoscenza del bene e del male non c'era ancora. Il serpente invece, lui simboleggia qualcosa di negativo. Lui vede Chava, si innamora di Chavà, lui vede Adamo e Chavà che si accoppiano, allora lui diventa geloso di loro, e questo male che era dentro il serpente era stato creato da Hashem, che non è vero male, ma era una potenzialità per qualcosa di male, viene creato da Hashem per essere rettificato. Come abbiamo spiegato ampiamente nella lezione di Lech Lecha due settimane fa. Purtroppo il serpente, invece di essere rettificato in santità, lui trascina e porta l'uomo e la donna, li trascina a mangiare dell'albero, fa sì che il male, che la conoscenza, non è più qualcosa di separato, ma fa parte dell'uomo. Il fatto di conoscere il bene e il male, il fatto di conoscere, di vedere le cose in maniera negativa, questo è l'inizio della di poter arrivare a fare un peccato. E così Hashem dice ad Adamo e Chavà: voi avete mangiato dall'albero, voi siete maledetti, voi eccetera eccetera, come sappiamo la storia. Tutto il problema nasce da una potenzialità di male che poteva venire dal serpente, che era stato creato solo per essere rettificato, come abbiamo spiegato già precedentemente, ma invece lui di essere elevato in santità, e invece che il serpente diventi il servitore dell'uomo, così era stato creato il serpente, per servire l'uomo, per essere elevato, l'uomo diventa schiavo del servente, l'uomo diventa subordinato, diventa lui condizionato dal serpente, invece che lui condizioni il serpente, allora il serpente porta l'uomo alla distruzione, a conoscere il male e arrivare a portare il male nel mondo e automaticamente anche di portare la mortalità nel mondo. Nel momento che il male si trova nel mondo, nel momento che dentro l'uomo c'è il bene e il male mischiati, automaticamente l'uomo non può essere eterno, perché se no anche il male diventerebbe eterno. Allora, il segreto del serpente è che Dio lo crea per essere rettificato, crea una predisposizione per il male per rettificarlo, ma invece di essere rettificato, invece di essere elevato in santità, l'uomo cade in basso a livello del serpente e si fa lui condizionare dal serpente. Praticamente il nostro lavoro oggigiorno principale è rettificare il serpente. Il nostro lavoro, in altre parole, è far sì che la predisposizione per il male, che è il serpente che si trova nel mondo, che è il serpente che si trova dentro di noi, non diventi il nostro padrone, come è diventato con Adamo, che lui ha condizionato Adamo, ma che noi rimarremo il suo padrone dominanti e potremo noi elevarlo in santità e non farci abbassare e cadere in basso. Sappiamo che il serpente, il valore numerico è 358. E sappiamo anche che il valore numerico di Mashiach è anche 358. Come si arriva all'era messianica, a 358 che è Mashiach? Tramite la rettificazione del serpente, tramite la completa rettificazione ed elevazione di ciò che Hashem ha creato per essere elevato e non per farci cadere in basso. Cosa corrisponde questa rettificazione del serpente? Come abbiamo accennato due settimane fa, continuiamo un attimo questo concetto. In ebraico serpente, che si dice Nahash, le lettere Nahash, Nun Chachin, vogliono dire in ebraico anche indovinare. In ebraico Nahash è anche un indovino, uno stregone, quelli che fanno le magie vengono chiamati Nahash. Come è scritto nella Torah, velote Nahashu, voi non potete fare magie, non potete fare indovini, non potete comportarvi come si comportano questi altri popoli, per cui queste pratiche esoteriche di magie, che vengono dagli antichi popoli cananiti, sono totalmente vietate dalla Torah. Perché è vietato indovinare? Cosa c'è di male nell'indovinare? Perché la parola Nahash, che vuol dire serpente, vuol dire anche indovinare? Allora, vi avevo detto prima che questo libro, che vi ho accennato prima, che si chiama The Hebrew Letters, le lettere ebraiche. Ebbene, parla di ogni lettera dell'alfabeto. Qui abbiamo in causa, parliamo della lettera Tet, e di ogni lettera dell'alfabeto approfondisce la forma, il nome e il valore numerico, e noi stiamo parlando della parola Tet. La parola Tet ha un approfondimento a livello di mondi, a livello di anime e a livello di divinità. Noi stiamo parlando del livello delle anime che rappresenta la lettera Tet. Allora, siccome la lettera Tet è legata al serpente, come abbiamo detto precedentemente, per cui la lettera Tet è il simbolo della ratificazione, legata al concetto della ratificazione del serpente. Uno dei collegamenti, se volete, la lettera Tet ha diverse parole, in diverse parole la troviamo come la lettera centrale della parola, la lettera pilastro, come anche la lettera Matte, che vuol dire bastone. E sappiamo che il bastone Matte ha come lettera centrale la lettera Tet. E sappiamo che il bastone è legato strettamente al serpente. Sappiamo che Mosè prende il bastone, lo fa diventare serpente, il serpente lo fa diventare bastone. Per questa ragione vi spiega la Kabbalah che la Tet, la lettera Tet, assomiglia a un serpente che è chiuso dentro di sé. Così dice la Kabbalah. La lettera Tet non è altro che un serpente chiuso dentro di sé. Allora, abbiamo detto che serpente, che bastone, che è legato alla lettera Tet, perché Matte, la lettera centrale è una Tet, e poi anche la lettera Tet assomiglia a un serpente. Ebbene, serpente vuol dire indovinare anche. L'indovino è una forma, una pratica di magia. Cosa c'è di male nell'indovinare? Allora, il serpente che noi dobbiamo rettificare rappresenta la forza e il potere di giudicare in maniera onesta, obiettiva, il mondo, le cose, la vita, eccetera. Fare falsi giudizi o fare giudicare le persone in maniera approssimativa. Ah sì, secondo me lui ha fatto questo perché ha fatto quello, perché quello l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. E praticamente aggiungere di nostro, ma non di reale, cioè c'è il reale, c'è il surreale, quello che noi aggiungiamo alla realtà, questo è il male che nasce dal serpente. Praticamente il serpente non rettificato rappresenta l'inclinazione all'immaginazione, l'inclinazione e la tendenza ad illudersi, a decidere che qualcosa vuol dire una certa altra cosa, perché così, perché quell'altra, praticamente essere approssimativi, illudere delle situazioni che non sono reali, questo appartiene al mondo del serpente, Nahash, indovinare. Dice la Torah, non potete fare indovini, non potete fare magia. Quando Bilam, il grande profeta che voleva maledire Bene Israel, cosa ha detto nelle sue benedizioni? Ha detto, Kilo nachash be Yaakov, non c'è un indovino nel Yaakov, non esiste. Yaakov, il nome di Yaakov, sappiamo che Yaakov aveva due nomi, Yaakov e Israel, il nome Yaakov corrisponde all'attributo della verità, la vera verità. Come c'è scritto nel Pasuk, Titem emet le Yaakov, darai la verità a Yaakov. Praticamente, Yaakov Avinu è la dimensione della verità, come abbiamo spiegato due settimane fa, che verità è 441, che è 21 al quadrato, e sappiamo che è un numero al quadrato la sua essenza. Abbiamo spiegato che 21 3 volte 7, 7 è la dimensione della ratificazione del pensiero, parola e azione, va 21, 21 al quadrato è 441, 441 è è il valore numerico di Emet, che è il sigillo di Hashem. Emet vuol dire 441. Ebbene, se il serpente rappresenta la dimensione della falsità, di non giudicare in maniera corretta, onesta, di indovinare, di essere approssimativi, eccetera, Yaakov, che non può essere come il serpente, chi lo nachash bi Yaakov, non può essere nachash, non può indovinare, lui deve essere vero, veritiero, deve essere Emet, che è 441. Per questa ragione, ci dice la Torah, ten Emet Yaakov. Yaakov deve essere Emet, non può essere nachash, che vuol dire serpente, ma deve essere Emet. Ovviamente nel nachash c'è la dimensione del nachash, del serpente che è rettificato, e c'è la dimensione del nachash come non è rettificato. Quando noi parliamo di serpente che è approssimativo, parliamo del lato negativo che c'è nel serpente, della parte non rettificata. Parliamo di uno stato di immaginazione. E questo che ci dice la Torah, voi non dovete essere immaginari, non potete giudicare in maniera generica, dovete essere veritieri, Emet Yaakov, la verità, non la mia verità, non la sua verità, ognuno ha la propria verità, ognuno vede il mondo con i propri occhiali, uno ha gli occhiali marroni, vedrà il mondo marrone, uno mette gli occhiali verdi, vedrà il mondo verde, e dirà che il mondo è verde, gli dirà, ma sei sicuro che fate? Sì, certo, lo vedo verde. Ci dice la Torah, no, la Kabbalah ci insegna, i tuoi occhiali sono verdi, il mondo non è verde, il mondo è Emet, è veritiero, e la Torah ci chiede di vedere il mondo, e valutare il mondo, e giudicare il mondo, e di rapportarci al mondo, così come il mondo è in maniera neutrale, con occhiali, con lenti trasparenti, non colorate. Che lo nachash bi Yaakov? Noi non possiamo avere nachash a indovinare, perché noi siamo titene Emet Yaakov. La verità, vedere il mondo così come dovrebbe essere, nella sua entità, nella sua essenza. Yaakov aveva un figlio prediletto che era Yosef. Yosef era la continuità di Yaakov, e se Yaakov ha come messaggio principale la verità, chi è che sarà il figlio che porterà avanti e metterà in risalto questa espressione basilare, fondamentale di Yaakov? Che è la verità, che ti tiene in mente Yaakov, come abbiamo appena detto, questo sarà Yosef. Yosef, infatti, lui personalizza la forza e la ratificazione dell'immaginazione. Yosef rappresenta la continuità della verità di Yaakov. Quando i fratelli di Yosef vengono da lui e loro non lo riconoscono, e lui li riconosce, allora gli ha detto, voi siete tutti figli di un solo padre, voi avete un fratello, voi qua, voi là. Yosef dice ai suoi fratelli, chi nachesh, nachesh, isha shirkamoni. Uno come me sicuramente potrà indovinare. Yosef nasconde tra le righe e dice così, io che sono la diretta estensione della verità di mio padre, che mio padre Yaakov era il concetto di verità, ebbene io che giudico in maniera obiettiva, che io sono la continuità della verità di mio padre, io posso sì permettermi il lusso di indovinare, perché il mio indovinare non è altro che un'analisi obiettiva della verità delle cose. Ebbene, il serpente rettificato che cosa rappresenta? Rappresenta la dimensione è la conversione dell'immaginazione superficiale in manifestazione divina, in rivelazione divina. Quando una persona ha una rivelazione divina, lui si eleva, e questo è il serpente rettificato, Ruach HaKodesh in ebraico si chiama. Quando è che ci sarà Ruach HaKodesh nel mondo? Quando arriverà Mashiach. Ecco che Mashiach è valore numerico 358 come serpente, perché il serpente rettificato è una grande santità, il serpente non rettificato è l'immaginazione, essere approssimativi, essere non obiettivi, guardare il mondo con i propri occhiali, non come il mondo è, non essere veritieri. Il serpente ratificato che cos'è? La divina ispirazione, rivelazione di Dio nel mondo. Cosa c'entra questo con il concetto di serpente? Perché il concetto di indovinare ha un aspetto negativo che è quello falso, la falsità che c'è in esso, la superficialità che c'è in esso. Ma il serpente, ovvero, può essere anche una dimensione di elevazione spirituale dove uno riceve la rivelazione di Hashem. Cioè, è sempre un modo come elevarsi, è sempre un qualcosa di superiore, di staccamento dalla materia, ma non in maniera falsa, ma in maniera veritiera. Il serpente ratificato, valore numero 458, è la dimensione del Mashiach. Quando arriverà Mashiach, tutti quanti noi avremo Ruach HaKodesh, avremo la rivelazione divina. Come è scritto infatti, che Mashiach ucciderà il serpente. Il serpente che gli è stato dato dalla principessa, così è scritto nello Zohar. Ovvero, Mashiach prenderà il serpente, il lato negativo che c'è, l'immaginazione, la falsità che c'è in esso, e verrà trasformato in santità, in divina ispirazione. Il nostro lavoro è proprio questo. Fin quando Mashiach non è arrivato, il nostro lavoro è rettificare il 358. Come arriviamo noi a questa rettificazione? Prendendo la Torah. Chi ci ha dato la Torah a Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu cos'è il valore numerico della Torah? È 345. Moshe è Mem 40, Shin 300, Hei è 5, 345. Se noi aggiungiamo 13 a 345, ovvero Echad, valore numerico 13, Aleph 1, Het 8, Dalet 4, 13, se noi prendiamo la Torah, prendiamo Echad, che è Hashem unico, e li uniamo e portiamo nel mondo la Torah e l'unicità di Hashem, automaticamente raggiungiamo il livello di Mashiach, 358. Automaticamente noi raggiungiamo la dimensione e la rettificazione del serpente. Abbiamo un serpente rettificato e trasformato. Questo è il nostro lavoro oggigiorno. Noi dobbiamo arrivare a avere una vita veritiera, emet, una vita che non ha immaginazione, che non ha falsità, che non ha superficialità delle cose. Questo è il serpente che noi dobbiamo annullare. Il primo serpente si trova dentro di noi e automaticamente quando rettificheremo questo serpente, quando prenderemo la Torah che è stata data da Mosè, che è 345, e la portiamo nel mondo, e portiamo anche l'unicità di Hashem che è Echad nel mondo, automaticamente porteremo la verità nel mondo, Emet, la dimensione di 441 che abbiamo spiegato. Automaticamente, quando ci sarà Emet nel mondo, il serpente non avrà più l'aspetto negativo di superficialità, perché non esisterà più la falsità, la prossimità, l'immaginazione. Ma ci sarà la verità sarà rivelata nel mondo, tramite la Torah che è rivelata nel mondo, che avremo diffuso, divulgato, allora il mondo sarà pronto per la divina provvidenza, per l'ispirazione divina, per Ruach HaKodesh, che è il serpente rettificato, che si otterrà solamente quando ci sarà Emet nel mondo. Il Yiratzon, speriamo che presto potremo vedere l'era messianica, l'era dorata, dove non ci sarà più invidia, non ci sarà più gelosia tra gli uomini, non ci saranno più guerre. Tutti vivremo in pace e studieremo e conosceremo la parola di Hashem, parola infinita e eterna di Hashem. Speriamo presto nei nostri giorni, immediatamente, amen, Yiratzon.